consulenza. Per i tuoi dubbi, le tue domande e le tue curiosità. La consulenza.
Buon pomeriggio, ben ritrovati da Isabella Visetti. Oggi con me c'è Alessio Sturaro in regia e Tania Ciriaco al centralino di Rete 1. Alla consulenza torniamo ad occuparci di organizzazione e di come la tecnologia può aiutarci nelle faccende pratiche di ogni giorno. Chissà quanti di voi all'inizio di questo nuovo anno hanno proprio pensato il proposito di migliorare l'organizzazione della propria vita, di fare quegli aggiustamenti, accorgimenti che ci farebbero, dovrebbero farci risparmiare tempo che, malgrado i progressi tecnologici e tutti gli aggeggi tecnologici, ci manca sempre di più, ci manca sempre, ecco, il tempo è proprio, non ho tempo, è la nostra frase che diciamo chissà quante volte in una giornata. Oppure anche, diciamo, l'organizzazione per fare più cose alla volta, questo famoso multitasking che però spesso è una pia illusione. O anche una maggiore organizzazione per gestire quella che i francesi chiamano la charge mentale, il carico mentale, che è questo nuovo concetto socio-psicologico per indicare tutte quelle acrobazie che facciamo e che facciamo fare al nostro cervello per incastrare le mille attività, per incastrare tutti quei gesti, quelle azioni quotidiane e costanti che appunto compiamo quotidianamente. E allora, quanto ci può aiutare la tecnologia in questa sfida? Noi torniamo appunto a raccontarlo con il nostro ospite di oggi, che ha una vera passione per l'organizzazione personale, oltre che una conoscenza approfondita di tutti i meandri della tecnologia. Ben arrivato Marco Cagnotti.
Grazie Isabella e grazie a chi è in ascolto in questo momento e ci presta la propria attenzione.
Marco Cagnotti, fisico, divulgatore scientifico e blogger, voce che sentiamo qualche volta a mille voci qui su Rete 1. Io ho detto una vera passione per l'organizzazione, io direi una vera mania.
Sì, io non sono qua oggi in veste di divulgatore scientifico, sono qua, si potrebbe dire con un termine del legulese, come persona informata dei fatti o nel caso delle discipline accademiche come esperto della materia. Però questa esperienza nell'ambito dell'organizzazione me la sono fatta non studiando, semplicemente pasticciando e provando, sperimentando e continuamente cercando soluzioni più efficaci e più efficienti per organizzare la mia vita e il mio lavoro.
Perché la premessa che facevamo la scorsa volta che tu eri venuto alla consulenza era: io vi do dei suggerimenti, qualche consiglio, qualche indicazione, ma poi uno ci deve mettere mano di suo.
Ci deve mettere del suo. Tu hai fatto prima l'esempio delle buone intenzioni dell'inizio dell'anno. Ecco, potete considerare l'intento di organizzare la propria vita come lo stesso intento che avete espresso all'inizio dell'anno dicendo: ah, adesso mi metto a dieta, oppure adesso vado in palestra. È qualcosa che magari fate, che magari non fate, ma che se lo fate richiede da parte vostra un po' di impegno. L'organizzazione non è una cosa che tu trovi per strada e ti risolve la vita così. Richiede un po' di attenzione, devi prendere delle abitudini, devi mantenerle. Gli strumenti ci sono, ma se poi tu li usi due volte e poi ti dimentichi di continuare a usarli, continui a restare completamente disorganizzato. Quindi ci vogliono impegno e autodisciplina. Tempo, perché si dice che ci vogliono circa 60-65 giorni prima che un'abitudine sia diventata davvero un'abitudine, e ci vuole anche un po' di impegno all'inizio, perché questi strumenti non sono proprio immediati, richiedono un po' di studio, un po' di attenzione, qualche esperimento, perché spesso per risolvere un problema di strumenti ce n'è più d'uno, e allora tu devi magari provare 3 o 4 app o 3 o 4 servizi online prima di capire quello che è più confacente con le tue esigenze.
E tu sei convinto che questi aggeggi tecnologici, questi aiuti in stile servizi online, applicazioni del nostro telefono intelligente, davvero possono farci risparmiare il tempo? Perché io riflettevo, noi viviamo in questo cortocircuito, ci dicono i progressi tecnologici, appunto i supporti tecnologici, ci hanno fatto guadagnare del tempo, ma il tempo ci manca sempre.
Allora, il fattore tempo è uno, sicuramente. C'è un altro fattore però altrettanto importante nel caso dell'organizzazione, è quello di risparmiare disagi. Mi spiego, essere organizzati non significa soltanto fare più cose in meno tempo, significa anche fare le cose, perché se si è disorganizzati spesso ci si dimentica di fare le cose, i compiti non vengono svolti e il risultato è che tu ne hai un danno, un disagio, un fastidio per te o per qualcun altro intorno a te. Il fattore tempo conta, è importante, sicuramente questi strumenti ci aiutano, ci semplificano la vita, ci servono da promemoria, ci fanno fare le cose in un tempo inferiore, però tu hai ragione quando dici non ho tempo, continuiamo a ripetere e ci sembra di non avere tempo, ma per una ragione molto semplice, perché in realtà il tempo è sempre quello, ma noi grazie a questi strumenti più efficienti facciamo più cose e noi facciamo molte più cose rispetto a 10, 15 o 20 anni fa. Siamo diventati più produttivi sia nella nostra vita privata sia sul lavoro, siamo più produttivi perché gli strumenti ci permettono di fare le stesse cose di prima in meno tempo, abbiamo più tempo a disposizione e allora lo riempiamo con altre cose da fare. E questo io credo, al di là degli strumenti di organizzazione, sia un problema psicologico, sociale, cioè noi pensiamo un po' perché c'è una pressione sociale, un po' perché facciamo su noi stessi una pressione, pensiamo di dovere sempre essere produttivi. Io devo sempre fare qualcosa, devo sempre produrre qualche cosa, un servizio, un'azione, un favore a qualcuno, ma devo sempre fare qualche cosa. Per esempio, se io o tu, a un pensate, voi che siete in ascolto, pensate a questa situazione. A un certo punto tu sei completamente oberato di impegni in casa, in famiglia, al lavoro, ti casca tutto addosso e a un certo punto decidi basta, adesso basta, non ce n'è più per nessuno, io non voglio più, stacchi il telefono, ti isoli, ti metti in uno spazio tutto tuo, ti metti a mollo nella vasca da bagno oppure ti chiudi nella tua camera e ti dedichi un'ora in cui leggi un libro e non ce n'è per nessuno, vuol dire che non ci sei neanche per i figli, basta, mi avete stufato tutti, adesso io mi dedico un'ora. Questa reazione che tu hai, questo pensiero che tu fai dentro te stesso, adesso dedico un po' di tempo per me, te lo godi moltissimo e lo vivi come se fosse un premio, qualcosa che tu ti meriti perché sei stata produttiva e hai fatto qualcosa per tutti gli altri. Ma non è così, non dovrebbe essere così. In realtà quell'ora che tu dedichi a te stesso per stare a mollo nella vasca da bagno, per leggerti un libro, per farti una passeggiata, è qualcosa che dovrebbe essere non un premio, ma normale, fa parte della tua vita. Tutti i giorni ci dovrebbe essere almeno un'ora in cui tu non ci sei per nessuno e nessuno, né coniuge, né figli, né datore di lavoro, ti rompe le scatole. Invece noi cosa facciamo? Ho un'ora libera? Ah beh, allora mi porto avanti e faccio quella cosa lì che la devo fare domani, ma intanto la faccio adesso così mi porto avanti. E il risultato è che domani ci sarà qualcos'altro, ovviamente. Il tempo è sempre pieno e facciamo molte più cose di quelle che facevamo prima.
Allora diciamo un primo consiglio o suggerimento, mettiamola così, quando abbiamo un'app, un servizio che ci fa risparmiare un po' di tempo, dovremmo poi godercelo quel tempo risparmiato.
Sì, anzi, programmiamolo. Tutti i giorni cascasse l'universo, dalle 9 alle 10 di sera la porta è chiusa e non deve entrare nessuno. Io leggo i fumetti, oppure io mi guardo una serie TV da solo che piace solo a me. Ecco, ognuno poi deve fare quello che vuole nella vita. C'è chi si dedica al giardinaggio, c'è chi guarda le stelle, non importa. Ma qualcosa che uno fa e che è normale, che rientra come qualsiasi altro compito, dal fare il letto, fare la spesa e svolgere i compiti sul lavoro.
L'altra cosa a cui riflettevo è la famosa trappola del multitasking.
Ah, il multitasking terribile.
Noi ci siamo detti, soprattutto noi donne, lasciami fare questo commento a margine, di poter fare più cose alla volta, poi dopo se si parla con gli scienziati, chi ha studiato come funziona il nostro cervello, ci dicono tutti che il nostro cervello non permette di fare due cose contemporaneamente. E dunque anche quello alla fine anche quando noi andiamo ad usare questi supporti tecnologici, non dobbiamo avere l'illusione che ci permettano di fare due cose contemporaneamente.
Ma ovviamente tu non puoi pensare due cose nello stesso istante, e quindi, potendone pensare soltanto una, se ti sembra di svolgere due compiti contemporaneamente, è perché di fatto stai saltando da uno all'altro, soprattutto se i due compiti richiedono la tua attenzione dello stesso organo di senso. Per dire banalmente, non puoi guardare un video e guidare. Puoi magari stirare e ascoltare la radio oppure un podcast. Io sono un grande ascoltatore di podcast o di libri, di lettura di libri, e lo faccio quando la mia attenzione manuale può essere rivolta ad altre cose, la cucina, lo stiro, per quel poco che stiro, o sono a spasso, mi faccio una passeggiata, io ascolto, che ne so, delle conferenze di storia, per esempio. Però il multitasking in cui l'attenzione è completamente concentrata su un compito deve essere limitato a quel compito, perché se tu pensi di fare due cose contemporaneamente, di fatto stai saltando dall'una all'altra e di fatto non ne fai bene nessuna delle due. E ci metti il doppio del tempo.
E allora questo mi permette anche di fare un po' di pubblicità ai podcast della RSI, la nostra offerta sul podcast radiofonica è molto, molto ampia, si possono recuperare
tutte le trasmissioni. Sì. E fra l'altro è molto bello questo, perché per quanto riguarda le dirette, sì, è bella la diretta, però tu devi prenderti l'appuntamento di ascoltare il tuo consulente, devi essere qua alle 13 ad ascoltare la tua consulenza. Se però tu consulti il sito rsi.ch e vedi che quel giorno all'una c'è la consulenza, però tu all'una non puoi sintonizzarti, sai che c'è il podcast e te la vuoi ascoltare alle 4 del pomeriggio mentre porti a spasso il cane, ma te l'ascolti la consulenza alle 4 del pomeriggio. Anche questa è organizzazione, sapere che cosa c'è, a quali tipo di servizi si può accedere e organizzarsi per accedere. La consulenza non per forza deve essere ascoltata all'una, te la scarichi in podcast e ne fruisci comunque.
Podcast, che è anche un'app,
più di un'app,
un'applicazione, e riflettevo proprio ieri sera, sentendo Michele Serra qui allo studio 2 degli studi di Lugano Besso, era ospite di Rete 2 ieri sera, e lui faceva questa riflessione che il primo smartphone con la mela è del 2007. Perciò le app, le applicazioni come le conosciamo oggi, avranno più o meno 12-13 anni.
Sì, hanno cominciato a diffondersi a partire dal 2008-2009.
Ecco, però una rivoluzione è stata in pochissimi anni, completamente.
Sì, sì. Pensiamo a tutte le persone che hanno... Guarda, è stata fatta un'inchiesta qualche tempo fa, e circa il 70-80% delle persone, il primo gesto che fa appena scende dal letto la mattina è prendere in mano lo smartphone e guardare lo smartphone prima ancora di andare in bagno, che dovrebbe essere lo stimolo più immediato, no? La mattina ti scappa, vai in bagno. No, la gente poi si porta lo smartphone in bagno per vedere se qualcuno mi ha scritto su WhatsApp, se è arrivata un'email, o per vedere il tempo di oggi, guardo l'app di Meteo Svizzera per vedere. Ecco, la maggior parte delle persone la mattina prende in mano lo smartphone e guarda quello. Allora qualcuno potrebbe dire: ma siamo diventati degli schiavi di questi oggetti. No, non siamo degli schiavi, sono semplicemente degli oggetti straordinari, potentissimi, che ci portano delle informazioni e ci comunicano qualcosa e ci permettono di restare in contatto con il mondo. Io non sono un catastrofista, io trovo che questo è un bellissimo progresso. Bisogna saperlo controllare e ricordare che siamo noi in controllo, non lo strumento. Sono io che decido quando lo uso, come lo uso, cosa ne faccio. È il caso dei social network, ma magari dopo
ci arriviamo. Allora, in questi 12-13 anni ormai le app presenti appunto nei negozi digitali sono tantissime, si stima un milione. Ecco, dopo ci sono quelle utili, ci sono quelle meno utili, ci sono quelle che ci fai un giro e poi capisci che non ti servono a molto, ma sicuramente quelle che vogliono portarci ad organizzare meglio la giornata, le agende digitali, quelle sicuramente ci aiutano. Partiamo da lì, Marco.
Va bene, sì, le agende digitali ti aiutano a gestire il tuo tempo, il tuo e delle persone che vivono, lavorano, fanno cose insieme a te. Gli strumenti moderni permettono la condivisione delle informazioni e quindi sono perfetti per l'organizzazione dei gruppi di persone, le famiglie per esempio, o i gruppi di lavoro, o gruppi del tempo libero. Tu hai un'associazione o hai un gruppo di persone appassionate di qualcosa e grazie a questi strumenti puoi coordinare gli impegni, gli incarichi di chi fa cosa, quando, lo svolgimento del lavoro. Nel caso delle famiglie, che sono il microcosmo della società, sono delle micro società, genitori con figli, ognuno con le sue esigenze, con le sue necessità, i figli che devono fare sport, che devono prendere ripetizioni, i genitori che devono lavorare, hanno a propria volta la vita privata. Ci sono un sacco di strumenti, dal più classico, più semplice, che è Google Calendar. Google Calendar dà anche una versione family, in cui ogni componente ha la sua... il suo calendario e tutti possono vedere tutto, oppure tutti possono vedere alcune cose, poi ciascuno può vedere soltanto in più le proprie, e questo permette di organizzare gli appuntamenti un po' di tutti. Ecco, questo è una cosa che fanno tante app, ce n'è parecchie, c'è, che ne so, Digical, TimePage, Cozy o PicNike, ce n'è diverse. Ce ne sono alcune che sono studiate apposta per le famiglie, ce n'è una che si chiama Busy Kid, che permette di controllare i compiti e i lavoretti dei figli, segnalando quando il compito è stato svolto e anche di pagarli con una paghetta. Tu puoi dare i soldini ai figli. Poi un'altra, per esempio, si chiama Our Home, che permette di porre, per esempio, delle spese massime o di proibire ai figli di usare i soldi della paghetta per spendere certe cose, per certe cose invece che per certe altre. E spesso queste applicazioni o altre studiate apposta come Custodio o FamiSafe, che è abbastanza famosa, sono utili per il controllo parentale, nel senso che a nessuno piace che i propri figli siano abbandonati davanti a questi strumenti da soli, chissà cosa possono vedere, chissà chi possono incontrare, ed è giusto, perché effettivamente come genitori si ha una responsabilità. Ecco, questi permettono il controllo parentale, possono porre dei vincoli sui tempi di uso, gli orari di uso, le cose che si possono visitare, i video che si possono vedere e così via. C'è anche da dire che se i figli sono appena appena furbetti e sgamati,
riescono,
il controllo
ad aggirarle
parentale, e bisogna fare dei test con queste app. Il mio consiglio è: tu prova a installare questo controllo parentale sul tuo telefonino o sul telefonino di tuo figlio, e poi tu, sulla base delle tue competenze o chiedendo in giro, prova ad aggirare questo controllo parentale. Mettiti nei panni di qualcuno che ti vuol fregare, e in questo modo ti accorgi quanto è facile fregare l'app di controllo parentale, e tieni conto che tuo figlio o tua figlia, se ti può fregare, ti frega.
Ecco, allora,
non è molto rassicurante.
No,
lo so.
E allora magari questa cosa lo si fa non con una app, ma lo si fa parlando, condividendo,
ecco,
sensibilizzando.
È ovvio che il controllo parentale è sempre l'extrema ratio, cioè tu ci arrivi quando non hai altri strumenti, in fin dei conti, però è ovvio che il confronto, il dialogo con i figli è sempre la via migliore da seguire, far capire che cosa è meglio, che cosa è potenzialmente pericoloso, a chi bisogna stare attenti e così via.
E poi magari fargli vedere l'alternativa nel mondo,
esatto,
reale, che
ecco,
magari è molto più interessante.
Posso correggerti? Questa cosa che c'è un mondo reale e un mondo virtuale è, secondo me, un'altra idea sbagliata. Non è che il mondo dei social media o di YouTube è un mondo che non è reale. È realissimo anche quello, soltanto che l'informazione, le cose, le esperienze che ti propone sono esperienze immateriali. E allora le persone pensano spesso che le esperienze che non sono materiali sono non reali. Quelle reali sono altre, sono una partita di calcio, sono una passeggiata, sono una chiacchierata. Ah, se io chiacchiero fisicamente con qualcuno, sto facendo una vera chiacchierata. Mentre se chatto su WhatsApp o su Messenger, non sto veramente chiacchierando, quella è una roba virtuale. Non è vero, e proprio perché spesso si sottovaluta la realtà di questa comunicazione, che spesso gli idioti scrivono in pubblico cose che invece in una comunicazione diretta non direbbero. E invece, quando si scrive anche sui social media, nei commenti o nei messaggi, bisogna pensare che si sta scrivendo qualcosa di reale, che ha conseguenze reali. Se io dico a una persona sei un cretino, glielo dico in faccia, ho un certo effetto. Ma se io glielo dico su WhatsApp, l'effetto è assolutamente analogo. Questa persona si arrabbia, si sente ferita.
Solo che tu che lo dici non
pensi
hai...
Pensi che sia meno grave, ma in realtà, se vuoi, lo è di più. Perché se io ti scrivo sei un cretino su WhatsApp, tu dopo ce l'hai nero su bianco. E questo è passibile di una denuncia penale, più facilmente documentabile che non se io te lo dico a voce, perché è verba volant e scripta manent invece.
Allora dovremmo superare anche questa visione tra virtuale e reale,
certo,
che abbiamo maturato,
certo,
in questi anni,
certo,
o forse che hanno maturato quelli della mia generazione.
Ma anche della mia, io ne ho 53, quindi diamine.
Ci fermiamo qui, ascoltiamo Whitney Houston, però prima i nostri contatti.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 parola chiave rete 1.
Oh!
E incominciano ad arrivare diversi messaggi al nostro numero di WhatsApp 079 873 9825. Un'ascoltatrice molto simpatica ci dice: è un'imbranata che vi scrive, ma vorrei dire di no, e ci chiede il contatto di WhatsApp di Rete 3. Io ora non lo so, non riesco a fare due cose assieme, ma entro la fine della trasmissione lo recuperiamo e glielo scriviamo. E poi c'è un nostro ascoltatore, una nostra ascoltatrice, che ci dice: ma perché non ascoltare semplicemente il silenzio? Nessuno è più capace di farlo. Lo diceva per i podcast, che ci permettono di recuperare delle trasmissioni oppure anche degli audiolibri e intanto fare altre cose.
Io sono molto felice per questa nostro ascoltatore o ascoltatrice che sia, perché sa dove trovarlo il silenzio, perché il problema spesso è che il silenzio di fatto non c'è. Tu magari sei a casa tua, il vicino ti trapana, oppure davanti a casa mia hanno appena aperto il cantiere di una nuova palazzina e fanno un mucchio di casino, e allora ti viene in soccorso ancora lo smartphone. Sembra una stupidata, ma ti viene in soccorso non solo per ascoltare i podcast, perché evidentemente se io scrivo non posso ascoltare podcast e non riesco a lavorare scrivendo neanche se ascolto della musica, però con il mio smartphone e con le mie cuffiette isolate posso produrre del rumore bianco. Il rumore bianco mi aiuta a concentrarmi, non è proprio come il silenzio, ma è meglio dei rumori ambientali.
E c'è un'app che ti dà il rumore bianco?
Lo trovi su qualsiasi servizio di streaming, su Spotify, cerchi white noise, io uso il brown noise che a me piace di più, ci sono tutti i tipi di rumore, una specie di fruscio così, che ti aiuta a isolarti e a concentrarti. Io quando lavoro con quello e mi trovo benissimo.
Io durante le vacanze di Natale sono stata in Val Bavona, lì c'era il vero silenzio.
Eh beh sì, certo, grazie, per chi vive in Val Bavona.
In inverno ci vivono poche persone. Ecco. Sì. Allora, ci scrive Lara e voleva sapere se c'è un'applicazione anche per ragazzi che sono al liceo, che frequentano uno studio superiore e hanno difficoltà nell'organizzazione dello studio.
Ah beh sì, ci sono le app per studenti. Adesso io, non avendo figli e non essendo più studente da tempo immemorabile, non saprei dire quale, ma sicuramente se lei si informa googlando, ecco, noi potremmo anche dare dei nomi di app, però è incredibile come Google sia diventata la sorgente di informazioni migliori per tutto. Tu hai bisogno, ieri per esempio io volevo sapere come si fa il pane secco, seccare il pane, ho trovato 3 tutorial e ho seccato il pane. Allora è la stessa cosa, se voi cercate qualsiasi genere di informazione, cercate app scuola o school app, trovate non solo le app, attenzione, trovate le recensioni che fanno i paragoni fra le diverse app. Ve le leggete, vi fate un'idea, ne scaricate 4-5, vi loggate e poi le testate. Ci sono per organizzare i compiti, le verifiche, i test, il lavoro di gruppo, lo studio. Ce n'è una quantità enorme di queste app, perché oltretutto, essendo gli smartphone strumenti che i ragazzini hanno tutti quanti, è chiaro che quello è un pubblico, un target interessante.
Io conosco Quizlet per i vocaboli, che viene usata, non so, per imparare i vocaboli in francese o in tedesco. Pensiamo, la usano anche gli stessi docenti.
Pensiamo alla semplicità con cui oggi si possono studiare le lingue, ma onestamente quando ero ragazzino io, tu studiavi una lingua. Open up.
Allora, ci scrive Maurizio da Milano che ha imparato da Marco Cagnotti il verbo googlare, perché ha detto googlando. Questo sì, mi sembrava una...
È un neologismo linguistico derivato dall'inglese, come gamification, come schedulare, eccetera.
Scheduling, come ha detto Sandro, che vuol dire agendare, mettere in agenda, oppure tu prima hai detto data enter,
data
che
entry,
è inserimento dati. Allora, ci scrive ancora il nostro ascoltatore sul silenzio, dice: il silenzio lo si trova in qualsiasi chiesa, anche nel centro di Lugano. Provare per credere, non serve nessuna app, è una cosa incredibile ma vera, e poi fa bene allo spirito e non serve appunto nessun smartphone.
Ha ragione.
Grazie,
se si è credenti,
Carlo.
Se si è atei come me, no.
Ma vabbè, ma in chiesa si può andare anche se si è atei. Allora, esiste un'app tipo Dropbox per scaricare dei brani contenuti in una USB?
Beh, in una USB, da una USB i brani si prelevano attraverso qualsiasi computer. La infili in un computer, estrai il brano e poi lo metti dove vuoi. Su un qualsiasi cloud, come iCloud, Dropbox, Google Drive, qualsiasi servizio cloud, ti permette di depositare qualsiasi tipo di file. Estrarlo da una USB è semplicissimo. Passi attraverso un computer e lo metti sul cloud.
Ci suggeriscono uno strumento semplice, intuitivo e portabile per pianificare attività e coordinarle. Ci dicono che uno molto bello e efficace è Monday.com.
Sì, ce n'è quanti di questi servizi. Fondamentalmente sono tutti servizi di agenda, di calendario, di scheduling, che permettono alle persone di scambiarsi le informazioni. È questa l'utilità, anche solo per fare la lista della spesa. Una lista della spesa condivisa e costantemente aggiornata. Io vedo che cosa manca in casa, manca il burro, lo metto nella lista della spesa, mia moglie esce dal lavoro, deve passare al supermercato, apre la sua app della lista della spesa e vede che manca il burro. Dopo dice: tu non parli più con tua moglie. Ma io ci parlo con mia moglie, ci mancherebbe.
Ma
solo
non
che parliamo
parli
delle cose importanti, come il burro, insomma.
Allora ci scrive un genitore: non capisco se una mamma o un papà. Lo scorso anno ho impostato sull'iPhone di mio figlio il tempo di utilizzo e tutti i diversi blocchi che permette l'applicazione. Ci ho messo almeno mezz'ora ad impostare il tutto. Dopo 2 settimane mio figlio è riuscito a togliere tutti i blocchi con una sola mossa e ovviamente non mi ha detto come ha fatto. Sono tornata al vecchio sistema con un tempo limitato di utilizzo e il sequestro dell'apparecchio.
Ecco, il sequestro dell'apparecchio
è molto efficace.
È veramente efficace, sì, decisamente. Dire che il sequestro dell'apparecchio è un sistema efficace è come dire che ne so, la castità è il metodo anticoncezionale più sicuro, è ovvio.
Vero. Allora, abbiamo parlato prima dei social media, dei social media, come sì, dirsi voglia, dei media sociali. Quelli ci fanno perdere tanto tempo.
Ecco.
E c'è un modo per usarli in modo più razionale, se non imporsi di non guardarli, di non prendere in mano il telefonino.
I social media possono essere, demonizzati facilmente. Io sento tante persone che mi dicono: ah no, guarda Facebook, Instagram, Twitter, che schifo, pieno di schifezze, non c'è niente di buono nei social media. Ora, i social media, come tutto il web, come YouTube, come tutti i possibili canali web, sono oggettivamente pieni di schifezze, su questo non c'è dubbio. Però sono anche pieni di ottime risorse estremamente interessanti e arricchenti. Allora, il problema qual è? È che sono pericolosi, nel senso che rischiano di diventare una droga. Spesso le persone cosa fanno? Si attaccano a Facebook con il telefonino, guardano il news feed di Facebook e vedono foto di gattini, news, magari
news
fake news.
Feed,
è sostanzialmente la tua bacheca su Facebook, in cui tu trovi le cose che i tuoi amici hanno condiviso, che le pagine a cui tu hai messo like hanno pubblicato, e la gente sta lì e scrolla. E passa le ore scrollando e facendosi passare davanti agli occhi un mucchio di cose che poi oggettivamente, se tu ti guardi dentro, dici: ma a me di queste cose mi importa veramente? No, è un grandissimo spreco di tempo. Allora, io non ho una ricetta universale, posso dirvi che cosa, come uso io Facebook. Allora, per cominciare, io non voglio far sapere a Facebook, non voglio farmi profilare facilmente da Facebook. Quindi io per principio non metto like a niente, mai. Neanche ai miei post, neanche alle mie pagine, quelle che gestisco io, neanche ai commenti di qualcuno, mai. Non c'è, da quando ho riaperto il mio profilo Facebook.
Venendo meno a una funzione basilare di Facebook.
Assolutamente.
Il like è
esatto,
proprio...
però Facebook, attraverso i miei like, scopre come sono fatto io e poi mi dà quello che lui, Facebook, pensa che mi piaccia. E io non voglio che Facebook funzioni così. Allora io cosa faccio? Io, andando in giro per Facebook, vedendo cosa pubblicano le persone, vedendo sul web pagine o blog che mi interessano, che hanno la corrispondente pagina o gruppo Facebook, io mi sono scelto una ventina di queste fonti, no? Di queste fonti, io, una decina di queste, le vado a visitare materialmente con il mio tablet o il telefonino o con il mio computer la mattina e la sera. Ogni 2-3 giorni vado a vedere anche le rimanenti 10. Sono siti di case editrici di fumetti, perché a me piacciono molto i fumetti e voglio essere aggiornato sulle ultime uscite. Sono pagine di pensatori, filosofi, giornalisti, pagine di intellettuali che scrivono cose che mi interessano, pagine di riviste di riflessione che a me interessano. Io non ricevo le notifiche da queste pagine, non le voglio ricevere. Io ogni giorno, 2 volte al giorno, la mattina mentre faccio colazione e la sera prima di andare a dormire, e ogni 2-3 giorni il set completo di 20, vado a vederle io, fisicamente vado a vedere che cosa hanno pubblicato di nuovo. Il mio news feed è vuoto, non c'è dentro niente, non metto like, e semmai se trovo un articolo, un'immagine, un video che mi piace, condivido quello. In questo modo io sono molto più difficile da profilare per Facebook e soprattutto sono io che sono in controllo. Sono io che controllo Facebook e decido che cosa voglio vedere. Non è che Facebook decide lui.
Però magari
lui.
Poi ti perdi qualche novità.
Ma in realtà non te ne perdi mai veramente di novità, perché se tu hai ben chiari quali sono i miei interessi sono poco, ormai pochissimo, la politica, la filosofia, la scienza, la letteratura, i fumetti, l'ateismo, che sono i temi che mi piacciono di più, ho le mie fonti di riferimento e lì più o meno, se qualcosa di veramente interessante esce, io lo trovo. Non lo trovo magari immediatamente, ma lo trovo la mattina dopo o
e
la sera.
E se trovi un articolo interessante,
lo metto da parte.
Dove lo metti?
Lo metto. Allora, ci sono due servizi. Io in realtà, per seguire, per fare il monitoraggio dei siti web, uso i feed RSS, un servizio come Feedbin, ma va bene anche Feedly, ce ne sono più di uno. Quando trovo un articolo che mi piace attraverso questi servizi, ci sono tre possibilità. La prima possibilità è che l'articolo non è lungo, magari è solo una notizia breve, me la leggo lì per lì, sono 2 minuti, me la posso leggere.
Ma se l'articolo è lungo?
Se l'articolo è mediamente lungo, lo metto da parte attraverso un servizio che si chiama Pocket, che me lo tiene da parte gratuitamente e mi permette di leggerlo in un secondo tempo, anche offline. Allora lì, quando ho un tempo morto, sono in bagno per esempio, oppure sto aspettando mia moglie che si prepara per uscire, o che ne so, sono in attesa dal dottore,
apro Pocket
e mi trovo gli articoli medio lunghi.
Non fai come me che copia il link e se lo
e
manda,
se lo
per,
manda
mail,
per posta elettronica,
sì. Il mail va perso,
non lo trovi più, sì. Invece Pocket li puoi anche dividere in categorie. Se l'articolo è veramente veramente lungo e non mi chiede magari 40 minuti di lettura, in quel caso lo metto su un servizio analogo a Pocket, ma che ho voluto differente, che si chiama Instapaper, in cui gli articoli possono essere anche divisi in categorie. Allora io ho la categoria articoli in molto lunghi in italiano, articoli molto lunghi in inglese, quelli li leggo la domenica mattina, mi metto lì, è come se io mi facessi il giornale su misura e la rassegna stampa su misura. Posso vedere tutto attraverso i feed RSS, vedo migliaia di news ogni giorno, ne seleziono ogni giorno 15-20 medio brevi che leggo magari prima di dormire, ne seleziono 3-4-5 da leggere la domenica mattina che sono particolarmente lunghe. E è un po' quello che si faceva una volta quando si ritagliavano gli articoli di giornale, si mettevano in una scatola e poi restava lì. Non
una
finiva.
Volta, c'è chi lo fa
c'è chi
ancora.
Lo fa ancora. Però la domanda è, riesci poi a leggerli davvero?
No, dopo quelli che nel giro di una stagione radiofonica, diciamo da settembre a giugno, non li tiro più fuori, ho il coraggio di buttarli via.
Invece le notifiche di Pocket in Instapaper che mi dicono, guarda, in attesa di lettura 5 articoli, per me sono come un richiamo. Ah, adesso si stanno accumulando, mi devo trovare quella mezz'oretta per smaltire i 5 articoli che ho indietro su Pocket.
Un nostro ascoltatore ci scrive, quanto è bravo beato lui, che è quello che sto pensando io, però ho visto che c'è
sì,
ho visto anche che però c'è un'app che permette di coordinare diversi profili social.
Sì, sì, ce n'è più di una. Tu parli di Hootsuite. Hootsuite è comoda perché se tu ci posti dentro una cosa, quella cosa esce contemporaneamente su Facebook, Twitter e Instagram insieme.
Così c'è una, diciamo,
hai un posto solo da controllare.
Continuità.
Poi soprattutto hai un posto solo da controllare, un luogo solo fisico o immateriale come può essere un'app all'interno della quale andare a guardare, ci trovi dentro sia Facebook, sia Twitter, sia Instagram, i diversi social media che sono adattati a Hootsuite
si chiama. Sì. Beh, non so quanto utile. Allora, l'ascoltatrice che prima chiedeva dei brani musicali mi dice, ci scrive ancora, intendevo brani musicali, si può anche su Dropbox?
Certo, in formato MP3. Tu puoi scaricare un file in formato MP3 e te lo depositi sulla tua cartella, se riesci a scaricarlo, perché per esempio i servizi di streaming come Spotify o Apple Music non consentono di scaricare a meno che non te li compri nel caso di Apple Music, ma Spotify non ti consente di scaricare gli MP3, ti consente di downloadarli sui tuoi apparecchi se hai un abbonamento a pagamento. Tra l'altro io voglio spendere una parola in favore di nuovo in favore dei servizi di streaming, che anche questi ci hanno cambiato la vita. Cioè, una volta noi compravamo i CD e prima ancora gli LP, noi siamo ancora della generazione gli LP, ce li ricordiamo da ragazzini. Oggi tu paghi quei 13-15 franchi al mese e hai a disposizione tutta la musica dell'universo, ce l'hai tutta da ascoltare come e quando vuoi, te la puoi organizzare, ti fai le playlist, la classica, il rock, il pop italiano, e anche lì basta essere di nuovo organizzati, ti fai le playlist come vuoi. Io ho una playlist di autori italiani e decine di brani me li ascolto, di autori stranieri, decine di brani me li ascolto, non posso scaricarli sul mio computer, questo no, ma d'altra parte pago Spotify che me li mette a disposizione in maniera permanente. Il futuro sarà Kindle Unlimited, che è la versione, è una specie di streaming dei libri che offre Amazon. Tu hai milioni di libri e te li puoi leggere liberamente senza limiti, pagando un abbonamento.
Allora, proprio in chiusura vi dico, c'è qualcuno che ci scrive, c'è un'app per combattere la delusione in amore, ma se ci fosse...
Secondo me c'è, io questo problema ancora per fortuna non me lo sono posto, perché sono felicemente ammogliato da prima della comparsa degli smartphone, però secondo me c'è, se la trovi c'è, ci sono le app per fare meditazione, io ce n'ho una che uso per fare meditazione.
Ecco, poi adesso non riesco più a recuperare il messaggio di un ascoltatore ascoltatrice che ci diceva, io con il mio telefono intelligente faccio pochissimo, riesco a fare pochissime cose, però è vero, anch'io quando mi alzo la prima cosa che guardo è il telefonino,
e spesso l'ultima prima di spegnere la luce e andare a dormire.
Ecco, che però poi bisognerebbe lasciarlo fuori dalla
questo
stanza,
vero,
per dormire,
sì.
Bene, grazie Marco Cognotti,
grazie
di essere stato alla consulenza. Una prossima volta parleremo un po' di sicurezza, di appunto di cloud, di dove mettere di backup, di dove mettere le password, perché siamo anche molto pieni di password.
L'argomento delle password è delicato.
Noi invece ci ritroviamo domani, vi lascio a Effetto Musica. Buon pomeriggio da Isabella Visetti.
La consulenza.